Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa, anzi auguri a tutti quanti voi perché avete passato il Natale, 27 dicembre, quindi auguri a tutti quanti i commensali che ci stanno ascoltando in questo momento e voglio subito dirvi che cosa è successo sui giornali in questi 2 giorni perché i giornali non ci sono stati. Trump forever, nel senso che le sta combinando di tutti i colori, è sempre l'unica questione che riguarda tutti quanti i giornali italiani. Andiamo velocemente, non voglio rubarvi troppo tempo sulle questioni che lo riguardano. La prima è l'incontro che ci sarà a Mar-a-Lago, cioè in California, a casa di Trump, con Zelensky. Aprono tutti i giornali su questo perché potrebbe essere molto interessante vedere se Zelensky e come Zelensky tratterà con Trump, che non è esattamente il suo cup of tea, e la cosa è perfettamente reciproca, sul piano di 20 punti stabilito dagli americani e da Witkoff. E mi sembra di capire dai giornali, così non perdete troppo tempo a leggerli, oggi è andato a sciare al posto mio, il tema è che Trump avrebbe, cioè uno degli accordi che ci sarebbero su questo piano è il fatto, almeno questo è quello che cerca Zelensky, che ci sia un referendum che mi sembra che è una cosa insomma, ragionevole, anche se difficile da ottenere, e poi capiremo perché, un referendum in Ucraina se nel piano ci fosse una concessione dei territori del Donbass ai russi. Quindi Zelensky dice: però dovete permetterci di fare un referendum, e per fare il referendum hanno bisogno di 60 giorni, mi sembra, di tempo. In quei 60 giorni, nonostante le bombe che sono già arrivate, i missili proprio questa mattina, ci dovrebbe essere una sorta di tregua. Questa dovrebbe essere la richiesta al piano di 20 punti che Zelensky farà a Trump. Seconda cosa che ha fatto Trump, ma questo è avvenuto praticamente a ridosso di Natale, e i giornali di destra comprensibilmente sono molto eccitati per questa vicenda, sono i bombardamenti, il raid che ha fatto l'aviazione americana e i soldati americani in Africa, in Nigeria, contro le basi dell'ISIS. Anche qui devo dirvi la verità, la solita storia è incredibile. Cioè, è vero che gli americani sono stati colpiti dall'ISIS e sanno che è una minaccia globale, e su questo anche il pacifista, tra virgolette, Trump non vuole mollare. Ma tutte queste operazioni le fanno sempre solo gli americani contro lo Stato islamico che non è completamente distrutto. Oggi Alessandro Rico spiega che in Africa la probabilità che venga ammazzato un cristiano, ce ne sono anche molti di più rispetto, ce ne sono molti di meno rispetto ai musulmani, è 6 volte e mezzo superiore alla morte di un musulmano, il che vuol dire che in Africa praticamente è il territorio oggi in cui i nostri, diciamo, cugini, fratelli, amici cristiani hanno possibilità di morte per motivi religiosi immensamente più alta che in qualsiasi altra parte del mondo. E il fatto che Trump abbia fatto questa operazione risponde a due logiche, secondo sempre l'informatissimo Maurizio Molinari su Repubblica. Prima logica, non dare tregua a ciò che rimane dello Stato islamico, non vogliono lasciargli neanche un secondo di pace. Seconda logica, molto più interna, e beh, insomma, l'elettorato di Trump è un elettorato cristiano. Vi ricordo che, per esempio, nella Corte Costituzionale americana, incredibilmente su 15 componenti, 6 sono proprio cristiani, quindi c'è una logica fortissima, sostiene Molinari, non parla della Corte Costituzionale, è una riflessione che faccio io ad alta voce con voi. Beh, sostanzialmente vi è una componente fortissima, diciamo, di elettorato trampiano che sa che questa operazione di Trump ai suoi fini ha un grande peso. Dice Serena, perché l'Europa ormai è islamizzata. Però è molto divertente questa analisi del fatto che ci sia una motivazione interna nel bombardare l'ISIS in Nigeria, perché nel passato raccontavamo gli Stati Uniti come delle specie di treni rifiuti che non sapessero neanche dov'è l'Europa. Figuratevi un po' voi, posto che anche molti europei non sanno dov'è la Nigeria, se gli americani sanno dov'è la Nigeria. Se tu spiegassi agli americani quanti soldi spendono, qual è il loro peso, perché devono andare in Nigeria a bombardare contro le basi di uno Stato islamico che riguarda molto più noi europei islamizzati che gli americani, sarebbe molto interessante. Elisabetta dice: il regalo di Natale di Donaldone al Papa. Comunque, insomma, le cose sono un po' più complicate forse di così, ma Molinari forse è quello che le guarda in maniera più articolata, anche se resta la questione fondamentale, e che a fare da spazzino, se vogliamo essere cinici, in Africa, rispetto alle incrostazioni terroristiche. Non sono certo gli europei che ne soffriranno moltissimo, ma gli americani, che sono molto più lontani da questi rischi. Due o tre cose di politica. La prima è un pezzo di Verderami, che è sempre molto informato, che parte da un dettaglio importante, cioè addirittura il presidente della Confindustria non vuole neanche parlare col ministro dell'Industria, o come si chiama oggi, del Made in Italy, il ministro URSS, come l'abbiamo chiamato noi ai tempi della sua geniale intuizione di fare dei decreti per tenere giù i prezzi, un po' come il governatore Carrero, come Ferrer, come si chiamava nei Promessi Sposi. Però non solo Confindustria non vuole parlare con lui, ma anche tutti i dossier più importanti sono passati a Palazzo Chigi, cioè non vogliono più parlare con Urso, a partire da quello dell'Ilva, che però, come giustamente Verderami scrive, è una lunga storia di fallimenti del governo italiano, che non nascono certo da Urso, che però tiene in questo pezzo un pettegolezzo fenomenale, cioè che la Meloni avrebbe molto più voluto mettere come commissario al gran pasticcio dell'Ilva addirittura Calenda, ma questa cosa avrebbe fatto, dice Verderami, saltare sulla sedia Urso e praticamente esautorarlo da ministro, e tanto voleva andare al Quirinale e cambiare ministero. Giannini è tutto eccitato dal fatto che, a differenza di quello che si pensa a sinistra, la destra non è una caserma, e questo governo non è una caserma, questa non è una dittatura, e quindi il fatto che Veneziani, Mario Giordano e Cardini attacchino alcuni intellettuali di questo governo, in particolare Giuli, e che dicano che questo è un governo che sta facendo poco, insomma, la critica a destra di questo governo è incredibilmente esaltata da Giannini, dicendo: ah, dall'albero della destra finalmente qualcuno che racconta come questa corazzata Potionkin meraniana sia una boiata pazzesca. Non so perché si stupisca Giannini, o forse lo so, perché a sinistra questo avviene raramente, anche se non mai, qualche volta avviene anche la critica a sinistra, e in questo caso bisognerebbe entrare un po' nel merito delle critiche e cercare di spiegare a sinistra che ci sono tante intellettuali, giornalisti, che dal loro punto di vista non fanno altro che giustamente criticare il governo, perché poi giornalisti intellettuali un po' questo ruolo dovrebbero averlo, e basterebbe seguire, non pretendo tanto, questa zuppa per vedere le critiche feroci che questa zuppa ha fatto prima al ministro Urs e poi a questa finanziaria fatta di molte tasse, anche se alcuni alleggerimenti fiscali ci sono. Cioè, il punto sostanziale è che è molto forse più facile essere partigiani a sinistra di quanto lo sia a destra, e lo dimostrano critici intellettuali e, nel mio nostro piccolo, critici economici, che riguardo a questa manovra hanno alzato il ditino, riguardo alle minchiate che voleva fare questo governo, tipo il consenso con la Schlein per i rapporti sessuali, insomma quelle robe lì le abbiamo raccontate. Travaglio invece fa una chiamata alle armi sulla raccolta di firme per il no al referendum, dice: ragazzi, fatelo, perché è una vicenda fondamentale per il futuro della nostra sistema giudiziario. C'è una storia fantastica. Dovete sapere che Henri Breton è il commissario europeo, ex commissario europeo, litigò con Macron che non lo rinnovò, che fece due direttive di merda che si chiamano DSA e DMA. Una è il Digital Market Act, l'altro è il Digital SA. Non mi ricordo neanche cosa cacchio sia, comunque la direttiva sui contenuti delle piattaforme digitali. Queste due direttive fanno schifo perché sono delle cose totalmente illiberali e che rispondono a quella logica europea che, non inventando nulla, si occupa con i suoi legali e consulenti di regolare quello che lei non ha inventato. Su questa roba gli americani gli hanno giurato vendetta, e anche perché oggi soltanto Maddalena Loi ricorda come Breton, mi sembra che fosse ancora commissario, si mise a dire che era totalmente inaccettabile che Elon Musk intervistasse Donald Trump sulla piattaforma che aveva comprato X. Questo è il comportamento di un commissario europeo, cioè il primo che dà uno schiaffo a quella che non era ancora un'amministrazione, perché Musk stava intervistando un candidato alla presidenza degli Stati Uniti, e poi gli Stati Uniti gli rispondono con l'amministrazione Trump che non è gradita la presenza di Breton e altri 5 funzionari europei in America, e quindi non gli ha concesso il visto. Potevano risparmiarsi gli americani, quando non concedono il visto mi sembra un'America, diciamo, che non è quella che ho sempre pensato io, piuttosto inclusiva, non per i diritti LGBTQ+, che sono anche importanti, ma per tutti i popoli di tutto il mondo, indipendentemente dalle loro opinioni. Queste robe non mi piacciono, ma il principio è che Breton non è un santo e che Breton rappresenta il male assoluto di un mercato come quello europeo che sa solo regolare, così come Timmermans, e non sa minimamente dare un incentivo alle imprese. Questa roba della DSA è una cosa mostruosa, è la possibilità che avrebbero dei funzionari europei di fatto di censurare, secondo un loro criterio, quali che sono le opinioni che possono apparire o no sulle piattaforme, che diventano responsabili dei loro contenuti. Quindi noi abbiamo un commissario europeo che si può svegliare la mattina e dire, con questi poteri che ha, ad esempio, che Musk non può intervistare Trump. No, cioè, ragazzi, vi rendete conto di che cosa stiamo parlando? Affidiamo la nostra libertà e il free speech ai funzionari europei controllati da questi che già per loro verso non sono eletti da nessuno? Cioè, è una roba non illiberale, più che illiberale. E poi leggi Massimo Gaggi che dice, giuro, oggi sul Corriere della Sera, l'assolutismo del free speech. Sì, sì, l'assolutismo del free speech. Devo dire che c'è l'assolutismo della libertà, è una cosa che ancora noi occidentali abbiamo, l'assolutismo dei propri diritti, che non devono essere come pensano loro i diritti di tutto, ma su alcuni principi base, la proprietà privata, la libertà di parola. C'è un assolutismo della libertà di parola, anche se Gaggi ci prende per il culo e parla di free speech, quello che noi sosteniamo è che la libertà di parola è una libertà assoluta, indiscutibile, non ci può essere limite alla libertà di parola. Ci possono essere dei casi limitatissimi durante una guerra, ma anche quelli fanno discutere, come fecero discutere i giornali americani che si limitarono a parlare di alcuni piani segreti durante le guerre. Ma il punto è, prendere per il culo l'assolutismo del free speech mi sembra una cosa da matti. E DMA, ancora peggio, la direttiva sul market, perché è una direttiva per la quale questi stabiliscono in Europa quali sono e quali non devono essere i monopoli, con un'idea ottocentesca dei monopoli. I monopoli si distruggono attraverso le innovazioni. Google, che era il monopolio delle ricerche, muore attraverso le ricerche che quei ragazzini fanno soltanto via intelligenza artificiale. Questi pensavano di distruggere l'IBM, gli americani, e poi è arrivata Apple, gli ha fatto un culo così. Cioè, è il mercato che distrugge i monopoli, quando i monopoli non sono ovviamente, come avvengono in Europa, stabiliti dalla legge. E vi racconto una cosa incredibile: l'Airbus, la più importante società, tra l'altro pubblica, europea, un consorzio pubblico che fornisce, ed è un caso incredibilmente forte di concorrenza che facciamo alla Boeing, e devo dire qui, smentendo molte delle nostre tesi liberali per cui è meglio che le proprietà siano private che pubbliche, beh, insomma, questo Airbus ha deciso di fare il suo data center, il suo cloud in Europa. Ma ci voleva, cioè, Breton, ci voleva l'America, ci volevano queste cose? Cioè, se tu sei una società tecnologica europea, inizi a fare i data center in America o in Asia, forse perché costano di meno, ma allora a quel punto il problema è che siamo noi che non vogliamo e non vediamo la competizione. Intanto vi faccio vedere che cosa mi hanno regalato a Natale la mia amica Anna, devo dire che è stupendo. Cooking up my zuppa di porro. Margaret Thatcher che si fa la zuppa di porro mi sembra quasi blasfemo. Questa storia che Airbus fa i suoi cloud in Europa e solo oggi se ne accorge è fenomenale. Due cose che vi racconto, una di economia e l'altra di costume. Di economia c'è la vicenda delle pensioni. L'Italia è il paese al mondo in cui per pensioni e assistenza, perché sono due cose diverse, siamo quelli che spendiamo di più in percentuale al PIL. E poi voi mi dite se non si deve mettere mano alle pensioni. Cioè, il 16,1% di tutto il prodotto nazionale va a finire in assegni pensionistici di assistenza. Quando gli stessi destri ogni tanto dicono non dobbiamo toccare le pensioni, eccetera, e grazie al cazzo, sanno, i nostri figli saranno quelli che andranno in bancarotta perché stiamo facendo promesse che non siamo in grado di mantenere fra 5-10 anni, perché già oggi siamo quelli che spendono di più in pensioni. 16,1% della ricchezza nazionale è spesa in previdenza. In Germania, dove non è che li prendono a calci nel culo i pensionati, è il 10,1% del PIL. In Francia, dove hanno anche regole migliori rispetto all'Italia, 14,2% del PIL. È una roba da matto. Ultima cosa, lo celebrano Libero e La Verità, lo straordinario successo di Checco Zalone, che ha fatto in un solo giorno 5,6 milioni di incassi, anche dicono i giornali, diciamo, di centrodestra, perché non abdica al radical sciccismo degli amichetti loro e quelli che vogliono vedere le cose al cinema, e batte addirittura Avatar, forse l'unico film italiano che poteva battere Avatar di Cameron, che qualcuno dice ma chi cazzo è Checco Zalone? È questo quello che sicuramente avrà pensato il signor Cameron vedendo l'Italia, sempre che l'Italia sia di interesse verso il grande regista. Però insomma, molto divertente questa idea del film italiano che fa un botto di soldi. Chissà quanto tax credit ha avuto, e soprattutto forse questi sono i film che senza tax credit e niente hanno il più grande successo, che deriva soltanto dall'unica cosa che vale, cioè la gente che va, paga e se ne fotte degli aiuti di Stato. Grazie Nick per questa zuppa fumante, buona sciata, grazie a te. Alessio Rampone, ho partecipato al Record di Zalone, sono curioso anch'io di andarmelo a vedere, grande Alessio. E Valeria Castro, non è cambiato niente, si continua con metodi di regime comunista. Cosa dice Sara Sfarzetta? Incominciamo per togliere i vitalizi che non meritano, vedi come riusciamo a non andare in crisi. Guarda, i vitalizi dei parlamentari costano, ma costano niente, niente. Più divertente è una cosa che mi sembra che abbia fatto Bechis sull'Open, il sito Open, che ha fatto vedere che dopo il taglio dei parlamentari, vi ricordate la grande battaglia per la riduzione dei costi, la democrazia eccetera, la spesa per la Camera è salita a 1,2 miliardi. Il tema non sono i vitalizi dei parlamentari, il tema sono 16,2 milioni di pensionati, 24 milioni di assegni. Molti di questi assegni sono assegni che non hanno come montante i contributi pagati da queste persone. È inutile che ci prendiamo per il culo, questa è la realtà di questa drammatica situazione. Vi do appuntamento a domani con la zuppa e spero con un video, una qualità del video un po' migliore. Ci sto lavorando. Ciao.